Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Arriverà in Parlamento il caso di caporalato nel cantiere del Consolato degli Stati Uniti di Milano. Il PD presenterà un'interrogazione ai ministri dell'Interno e del Lavoro. Fermato ieri all'aeroporto di Orio al Serio, il caposquadra accusato di sfruttamento tentava di scappare in Turchia. Sbloccati i fondi per il sostegno ai nuovi pazienti con disabilità grave, adesso serve ancora l'intervento di Regione Lombardia. Le nuove richieste sono ferme da più di 6 mesi. Deturpato il grande murale Dini Guarda antifascista, simbolo visivo della lotta per la liberazione di Milano. È successo nel fine settimana alla vigilia della Festa della Repubblica. L'Ampi di zona sporgerà denuncia. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Questa mattina nuvolosità residua, poi ben soleggiato o poco nuvoloso. Nel pomeriggio formazione di cumuli associati a locali rovesci e brevi temporali in area pedemontana. Temperature massime previste tra 29 e 31 gradi.
Il caso di caporalato nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti di Milano arriverà in Parlamento. Un'interrogazione della senatrice del Partito Democratico Cristina Tajani chiederà al governo di fare chiarezza su mancati controlli preventivi, su visti e tutele delle centinaia di operai edili fatti arrivare dall'India e poi costretti a lavorare in condizioni di semischiavitù nella nuova grande costruzione prevista in Piazzale Accursio. Uno sfruttamento inaccettabile all'ombra delle istituzioni. Milano non può tollerare che lo sviluppo urbanistico si regga sulla pelle e sulla miseria delle persone, ha detto la senatrice Tajani, in passato assessora comunale a Milano e che appunto depositerà l'interrogazione ai ministri dell'Interno e del Lavoro. L'ascoltiamo.
Qui è necessario un chiarimento di natura istituzionale proprio per la natura del cantiere in cui sono state rinvenute queste situazioni di conclamata illegalità. Innanzitutto perché si tratta di lavoratori stranieri arrivati in Italia proprio per lavorare in quel cantiere, quindi è necessario che il Ministero dell'Interno chiarisca quali sono stati i canali migratori utilizzati, che tipo di visto hanno queste persone e se non vi sia stata un'omessa vigilanza sull'Agenzia Internazionale di Intermediazione della Manodopera che li ha reclutati. E poi chiediamo di attivare questo al Ministero del Lavoro, quella procedura speciale che consente il rilascio di permessi di soggiorno alle persone che denunciano e collaborano con la magistratura in situazioni di caporalato. Questa è una novità normativa che deriva dalla tristissima vicenda del bracciante indiano abbandonato vicino Latina e che è frutto di un percorso normativo nuovo a tutela delle persone che denunciano situazioni di caporalato. È sicuramente molto preoccupante perché significa che anche in grandi cantieri che dovrebbero essere super vigilati esistono e si annidano situazioni di illegalità. Un caso particolarmente complesso che interroga e dovrebbe interrogare la città di Milano e anche le istituzioni.
Ed è stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Orio al Serio mentre tentava la fuga il capo squadra turco Ulas Demir, indagato insieme alla società statunitense Cadel Construction per l'impiego appunto nel cantiere del nuovo consolato delle centinaia di operai sfruttati. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul dopo essere stato avvertito dalla telefonata, probabilmente di un suo superiore, che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri, l'uomo ora si trova nel carcere di Bergamo, i PM hanno chiesto la convalida del fermo per pericolo di fuga. Dopo 7 mesi di attesa è stato sbloccato il piano nazionale per la non autosufficienza da cui dipendono le misure destinate alle persone con disabilità gravissima e grave che in Lombardia sono circa 30.000. Il piano era scaduto a ottobre dell'anno scorso e da allora non è possibile presentare nuove richieste di accesso alla misura. Nel frattempo Regione Lombardia aveva garantito la continuità degli interventi già in atto con risorse proprie. Si prevede ora che entro fine giugno potrà essere riaperta la possibilità di avanzare nuove richieste. Giovanni Merlo fa parte di LEDA, la Lega per i diritti delle persone con disabilità.
Tardivamente, ma a livello nazionale si sta sbloccando. Adesso le regioni possono e devono approvare i piani regionali, che poi sono quelli che producono i vantaggi in favore delle persone con disabilità. Noi avevamo chiesto a regione di aprire la possibilità di presentare le richieste per le persone nuove. Questo non è stato possibile, però entro la fine di giugno si dovrebbe riaprire la possibilità di presentare le richieste per i nuovi ingressi e nel contempo continuare a garantire la continuità per le persone attualmente prese in carico. Siamo anche fiduciosi che il nuovo piano triennale sia in buona continuità con i 2 anni che abbiamo alle spalle, dando così tranquillità e garanzia alle persone con disabilità e alle famiglie coinvolte. Certo, ci vorrebbe di più, però ci sembra già un buon risultato. In tutto questo periodo Regione Lombardia ha garantito con risorse proprie la continuità degli interventi in atto, ma sono state bloccate le domande di nuovi ingressi dal 1° di novembre. Ci sono delle persone che aspettano di poter entrare in questa misura e fino adesso questo bisogno di sostegno non veniva soddisfatto se non con le sole risorse personali e familiari. Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile si possa garantire quel sostegno, pur minimo, ma essenziale per garantire una vita dignitosa.
Futuro Nazionale sarà presente come partito e avrà un autorevole candidato sindaco, così nel fine settimana Roberto Vannacci ha ribadito l'intenzione di schierare la sua formazione alle comunali di Milano dell'anno prossimo. La missione principale sarà quella di rendere la capitale meneghina una città più vivibile dal punto di vista della sicurezza, ha aggiunto Vannacci. Futuro Nazionale, appena fatto il suo ingresso in consiglio regionale, sta generando discussioni all'interno della destra e del centrodestra, milanesi e lombardi. Dopo il primo turno delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, domenica e lunedì prossimi, anche in Lombardia si torna al voto per i comuni interessati dal ballottaggio. Sentiamo Alessandro Braga.
Sono 6 comuni lombardi che il prossimo fine settimana decideranno il loro sindaco. La sfida più importante è Lecco. A sfidarsi, dopo un primo turno che li ha visti in sostanziale parità, il sindaco uscente del centrosinistra, Mauro Gattinoni, e lo sfidante del centrodestra, Filippo Boscagli. In questi giorni i tentativi di arrivare ad un apparentamento da entrambe le parti sono in corso. In provincia di Milano l'unica sfida è quella di Legnano. Anche qui il sindaco uscente di centrosinistra, Lorenzo Radice, prova a riconfermarsi alla guida cittadina, sperando nei voti che la scorsa settimana sono andati al candidato di sinistra Federico Amadei col 6,5%. A sfidarlo Mario Almici, che proverà a portare a casa il sostegno di chi al primo turno ha votato per Carolina Toia al 10%. Da tenere d'occhio il risultato di Vigevano, dove al primo turno il campo largo unito ha chiuso in vantaggio e la candidata Rossella Buratti punta alla vittoria contro il candidato di Forza Italia Paolo Previde Massara. A pesare sul risultato finale saranno gli accordi nel centrodestra, che si era presentato diviso al primo turno con Fratelli d'Italia e Lega a sostenere Riccardo Ghia. E poi c'è la questione Furio Suvilla, il candidato vannacciano che al primo turno ha avuto un successo insperato col 14% dei voti. A chiudere la tornata le sfide di Mortara, Somma Lombardo e Viadana.
Il grande murale di Niguarda antifascista nella periferia nord di Milano è stato deturpato nel fine settimana. L'Ampi Niguarda sporgerà denuncia a carico di ignoti insieme alle realtà di quartiere che si occupano di memoria attiva. Domani 2 giugno inaugurerà 2 nuovi murales per festeggiare l'80° anniversario della Repubblica e del voto delle donne al referendum costituzionale. Angelo Longhi è il presidente di Ampi Niguarda.
Per la prima volta dal 2017 è stato deturpato, nel senso che tutta la scritta antifascista bianca e rossa, quella gigante, è stata cancellata in parte da un certo Vito, che ha tenuto anche a farci sapere che è stato lui, e proprio a 2 giorni dalla festa della Repubblica e a 2 giorni da una manifestazione che faremo martedì mattina alle 11 per inaugurare 2 nuovi murali sull'80° del voto delle donne, insieme ad Another Scratch in the Wall, che è un'associazione di street art che è niguardese, che ne sta promuovendo uno dei 2, insieme a Coop Lombardia, che sta promuovendo quell'altro, insieme ovviamente all'Ampi di Niguarda. Questo murale istituzionale, perché ebbe la sponsorizzazione non onerosa del Municipio 9 all'epoca, ovviamente faremo denuncia alle forze dell'ordine, non vorremmo che questi ricomincino a questo sport notturno a cui sembrano dedicarsi, che è quello della deturpazione dei murali altrui.
Donna Repubblica, i giorni del referendum e la mostra aperta in occasione della Festa della Repubblica di quest'anno, un'installazione di Studio Azzurro al Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Ce ne parla Tiziana Ricci.
In occasione dell'80° anniversario del referendum istituzionale che chiamò gli italiani alle urne per esprimere il voto su monarchia e repubblica, il Museo Nazionale di Fotografia presenta la mostra Donna Repubblica, i giorni del referendum. È una mostra fotografica di Federico Patellani per raccontare un periodo importante dell'Italia del Novecento, la fine della Seconda Guerra Mondiale, il voto concesso alle donne, il referendum Monarchia Repubblica e l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea Costituente. Il fotografo Federico Patellani, uno dei grandi maestri del reportage italiano, ha realizzato proprio in quei giorni un servizio fotografico importantissimo, un servizio che tocca numerose città italiane e culmina nella celebre immagine della Donna della Repubblica, che dà anche il titolo a questa mostra. E lui la fece, la scelse per la copertina del settimanale Il Tempo, dal 15 al 22 giugno del 1946. Allora, la mostra è curata da Matteo Balduzzi. Noi sentiamo Giovanna Calvenzi, che è stata assistente di Federico Patellani.
Sì, buongiorno. Buongiorno. C'è una foto che è quella che è stata utilizzata a Capodanno dal Presidente della Repubblica per fare gli auguri agli italiani, quella che noi chiamiamo la ragazza della Repubblica e che è un ritratto di una giovane donna con la testa che esce dalla pagina del Corriere della Sera e che è stata nel 1946 la copertina di Tempo, settimanale all'epoca famosissimo, che dava appunto l'annuncio che la Repubblica aveva vinto e che l'Italia non sarebbe più stata una monarchia.
7:27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.